Nuovo appuntamento con il canale podcast di redlive.it. Ormai, come succede ogni settimana, ti raccontiamo di auto, moto, bici in maniera approfondita e con il nostro punto di vista, che vuole essere sempre un po' tecnico, ma molto amichevole, alla Red, insomma. Sono Marco Selvetti, ho seguito per 3 anni la MotoGP come inviato di Sky dai box. E oggi ti propongo ancora una volta la lettura di quanto è successo domenica scorsa nella gara di Phillip Island. Siamo ormai arrivati al punto in cui il campionato della MotoGP è chiuso. Per chi non lo sapesse ancora, Marc Márquez è per la 7ª volta campione del mondo. L'occasione della gara australiana serviva fondamentalmente a Ducati per capire a che punto fosse arrivato lo sviluppo della propria moto. Perché? Perché lo scorso anno forse proprio la gara australiana è stata quella che ha decretato la vittoria finale poi a Valencia di Marc Márquez e la sconfitta di Andrea Dovizioso. Andiamo con ordine. Gara pazzesca sotto ogni punto di vista, perché la gara di Phillip Island è quella che ha il miglior palcoscenico in assoluto. È indubbiamente riconosciuta da tutti i piloti, ma anche dagli addetti ai lavori, come il circuito più bello del mondo. Sulla scogliera, a pochi metri dal mare, condizioni meteo estremamente variabili, perché sotto il circuito di Phillip Island, proprio a sud, perché è nella zona più a sud dell'Australia, c'è la Tasmania e poi il polo sud, quindi da lì arrivano diretti i venti glaciali polari, e può succedere che la giornata viri rapidamente dal tempo sereno, magari un po' chilly and cold come dicono gli australiani, quindi freddo e pungente, al caldo pazzesco, e poi arriva la pioggia e poi ritorna al sereno, ed è la meraviglia di questo tracciato. Le prove, le FP1, vedono fin dall'inizio Vignales davanti, in seconda posizione Miller, Petrucci, quarto Dovizioso, sesto Márquez, settimo Iannone e ancora una volta decimo Rossi. Arriviamo anche qua con aspettative molto alte anche per Yamaha, perché è un circuito dove si scorre molto bene tra le curve, non ci sono frenate molto forti che portano la moto quasi a fermarsi, a voltare e ripartire in piena accelerazione, dove il motore Ducati sarebbe fortissimo. Condizione questa che dovrebbe in qualche modo ridurre un pochino il gap, la differenza che durante la stagione, esclusione fatta per la Thailandia, si è creato tra i due piloti Yamaha e il resto dei piloti. Nell'ordine delle cose proseguiamo parlando di FP2, Iannone si mette in luce perché la Suzuki, pur non avendo il motore più performante, è in realtà una di quelle moto che ha il buon telaio, sviluppato, come è stato poi ribadito nell'arco del weekend, quest'anno molto bene, la moto ovviamente, perché il telaio è un pezzo fondamentale della guida della MotoGP, da Andrea Iannone, che in qualche modo si sente anche di recriminare, vista che ormai la stagione è finita e poi l'anno prossimo passerà in Aprilia, recrimina il fatto che lo sviluppo l'ha portato avanti lui, che però dovrà abbandonare la squadra. In tutto questo, durante la FP2, sempre quarto Dovizioso, sempre dietro Márquez in 7ª posizione e anche Valentino Rossi plafonato in 10ª posizione. Una contraddizione molto forte che si crea all'interno del team, dove vede Vignales, compagno di squadra di Valentino Rossi, terzo, e molto arretrato appunto il pilota di Tavuglia, 10ª posizione. Proseguono i turni, FP3, temperatura dell'aria 16 gradi, quindi quello che vi dicevo prima, aria che punge, però cielo sereno, pista asciutta, Márquez ritorna davanti, scatto il giorno dopo, pista sicuramente meglio gommata, perché tra il venerdì e il sabato comunque ci sono le prove della Moto3, ci sono le prove della MotoGP, ci sono le prove della Moto2, pian piano l'asfalto inizia ad essere gommato e quindi il grip aumenta. Cioè, cosa succede? Le gomme delle moto che si consumano in realtà non fanno altro che rendere l'asfalto più appiccicoso, per chi non conoscesse questo mondo, e via discorrendo. Poi quindi c'è, dicevamo, FP3, Márquez davanti, secondo si conferma Vignales, Miller, pilota Jack Miller, pilota australiano che quindi gioca in casa col team Pramac, quarto sempre Iannone, c'è un piccolo riscatto di Valentino Rossi in 5ª posizione. È anche una giornata che poi decreta l'uscita di pista definitiva per la stagione di Cal Crutchlow, che si rompe una caviglia alla prima curva, cioè entra fortissimo, purtroppo, o meglio per fortuna, non vediamo le immagini perché ci siamo immaginati un incidente con il pilota che rotola tanto, si rompe la caviglia e il pilota inglese probabilmente, ma dubitano in molti, potrà essere protagonista nuovamente soltanto a Valencia, quindi tra 2 settimane. Infine, FP4. Che cosa sono le FP4? Sono il turno più importante per mettere definitivamente a posto la moto in previsione della gara. In questa fase dei turni che hanno a disposizione i piloti, nell'FP4 è fondamentale trovare il miglior assetto per la moto che faccia sì che la gomma posteriore e la gomma anteriore arrivino nelle condizioni migliori a fine gara, quindi al termine dei giri previsti, dopo 27 giri. È una pista, quella di Phillip Island, dove ci sono tantissimi cambi di direzione, la velocità di percorrenza è alta e quindi è fondamentale proprio nelle fasi finali, dove c'è un curvone pazzesco che rimette sul rettilineo, dove si raggiungono velocità veramente elevate, la moto abbia l'assetto giusto e che soprattutto non consumi troppo la gomma e quindi non faccia troppo spinning e si perda aderenza e la moto non possa fare, come si dice in termine tecnico, far strada, cioè andare avanti. In questa FP4 il miglior passo gara è di Andrea Iannone, seguito da Vignales, terzo Rossi, quarto Dovizioso e sesto Marquez. Il miglior passo di gara di Iannone è indicativo perché è l'unico che riesce a mantenerlo per buona parte dei giri di questo turno. Praticamente il suo passo è di 1 minuto 29 secondi e 9 decimi, con gomma media all'anteriore e hard al posteriore. Nessun pilota durante questa FP4 riesce a fare quanto fa Ianna, cioè scendere sotto la soglia dell'1 minuto 30 secondi e 00, 30 secondi netto. Attenzione quindi, per Andrea Iannone potrebbe essere una gara molto molto interessante. Entriamo nel vivo della Q1. Alvaro Bautista, che sostituisce Jorge Lorenzo sulla Ducati ufficiale, accede assieme a Paul Espargaró alla Q2 e quindi entriamo nel vivo di quella che è la griglia di partenza dopo la Q2 e scopriamo come sono posizionati i piloti per la gara di domenica. A sorpresa, ma non troppo, Marc Márquez spunta un tempo straordinario, 1 minuto 29.199. La prima fila viene completata da Maverick Vinales, quindi con Yamaha che trova finalmente il feeling giusto con la sua M1, e lo conferma anche Joan Zarco, che è in terza posizione, quindi chiude la prima fila. In seconda fila Andrea Iannone, accompagnato da Alex Rins alla sua destra, compagno di squadra, e terzo Jack Miller, o meglio, sesto Jack Miller. Poi Valentino Rossi in settima posizione, in ottava posizione Danilo Petrucci e nono Andrea Dovizioso. Quindi cosa emerge? Che Ducati è sì migliorata, il passo gara dà ragione, però la pista di Phillip Island è ancora una pista dove le moto italiane faticano più del previsto. Cosa succede in gara? Fin dall'inizio la bagarre è di altissimo livello, ci sono in pochi secondi un cambio di posizione straordinario, parte fortissimo Danilo Petrucci, ma pronti via per la foga del momento, addirittura va troppo largo e la sua gara si spegne nell'arco di pochi secondi. Ricordiamo però che in questa gara qua, fin da subito, si mettono bene in luce Iannone, Zarco, Miller, sono tutti vicini, ma a 22 giri dalla fine c'è l'episodio più caldo, anzi incandescente di tutta la gara, perché Zarco è vicinissimo a Marc Márquez sul rettilineo del traguardo. Il pilota francese si avvicina, prende la scia, viene letteralmente succhiato e assorbito, perché ovviamente non avendo più la barriera dell'aria davanti, va a toccare con la ruota anteriore e la ruota posteriore di Marc Márquez, la moto si impenna, ricade sulla moto di Márquez, insomma un incidente pazzesco senza nessuna conseguenza. Di fatto Zarco è fuori e anche Marc Márquez si deve ritirare perché l'impatto della moto Yamaha sulla sua distrugge completamente la struttura portante del cupolino e quindi deve rassegnarsi. A questo punto inizia una gara meravigliosa, mi spiace definirla una gara dei gregari perché comunque Marc Márquez è fuori dai giochi, lo stesso, ricordiamolo, Crutchlow è fuori dai giochi, Zarco, che poteva essere della partita, è fuori dai giochi, quindi c'è un problema oggettivo, o meglio, più che un problema oggettivo, ci sono le condizioni ideali per vedere finalmente qualcosa di diverso rispetto alle ultime gare. A questo punto Vinales davanti, ma si mette in luce Alvaro Bautista, che poi dichiarerà che la Ducati ufficiale rispetto alla sua che guida abitualmente è sorprendente a livello di motore, non tanto di ciclistica, ma quanto di motore di erogazione, più pastose, più piene, più dolce, più facile da gestire, e questo gli permette in più di un'occasione di stare addirittura davanti al neo, si fa per dire, compagno di squadra che è Andrea Dovizioso. La bagarre prosegue alla grande tra i piloti che seguono, perché in questo momento Vinales porta a 14 giri dalla fine il suo vantaggio a ben 14 secondi. Un vantaggio che si può misurare anche nelle scelte di pneumatici. Vinales è l'unico pilota che ha scelto la gomma soft, quindi morbida all'anteriore, e invece la hard è stata condivisa da tutti. Quindi la sua scelta di preferire un pneumatico molto morbido era per potersi avvantaggiare fin dall'inizio, fin dai primi giri, provare a fare lo strappo, e questa scelta gli dà ragione. Sostanzialmente a un certo punto lo stesso Maverick Vinales è davanti e conduce alla grandissima senza nessun problema. Alle sue spalle però si innesca quello che è stato forse uno dei momenti più belli di questo 2018, dove ritroviamo un Andrea Iannone fortissimo, un Andrea Dovizioso che continua a ribattere agli attacchi di Alvaro Bautista, pian piano si fa sotto anche Rins, e ci sono ancora una volta tanti altri nomi che normalmente non vediamo, lo stesso Jack Miller, Franco Morbidelli e poi Valentino Rossi, che comunque riesce a tenere abbastanza al passo, però fatica e continua a faticare più del previsto. La cosa vera è che, insomma, avere Maverick Vinales davanti e un po' attardato Valentino Rossi ci fa capire che di fatto durante questo lasso di tempo in realtà Yamaha non sia cambiata. Solo che in certe piste funziona meglio, saranno le condizioni meteo più favorevoli, la temperatura più fresca, le scelte di pneumatici con carcassa più rigida, come era successo in Thailandia, e arriviamo a un finale che ci fa piacere, perché alla fine, dopo 25 gare di digiuno oggettivo, Maverick Vinales riesce a riportare ancora una volta la Yamaha sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle Andrea Iannone, secondo, bravissimo, terza posizione Andrea Dovizioso, che conferma una cosa importante, che effettivamente la Ducati, l'Esmo 16, è migliorata, ma non forse come si sarebbero aspettati tutti. Quello che fa meno piacere è vedere ancora una volta che Valentino Rossi è indietro, è arretrato di non pochi secondi, perché arriva sul traguardo con 5 secondi e mezzo di ritardo, ma il suo racconto è eloquente, dice: fin dall'inizio, fin addirittura il giro di allineamento, lo spinning della ruota posteriore era superiore, cioè il pattinamento della ruota posteriore era troppo alto, e si è trovato una condizione di avere la moto che nell'arco dei giri, quindi ricordiamo 27 giri, andava via via peggiorando, al punto che mentre altri piloti, pur avendo la moto con la gomma posteriore sempre in gira derapata, riuscivano a fare strada, si dice fare drive, cioè andare avanti, Valentino faceva molta molta fatica, anche pur avendo scelto un retrotreno più morbido, cioè un assetto della parte posteriore della moto utile per consumare meno la gomma. Quello che emerge invece dall'analisi di Andrea Dovizioso post gara è che oggettivamente qui a Phillip Island la Ducati va meglio del previsto, però a centro curva si fa ancora fatica. In chiusura, e qui ancora una volta mi piace rinominare, ricitare sempre Andrea Iannone, che secondo me è un grandissimo, Suzuki, pur essendo un po' debole di motore, è riuscita con un telaio veramente buono a fare una gara meravigliosa, e questo dà anche un po' di motivazione ad Andrea Iannone, che correrà la gara della Malesia, che è la prossima, con una forza pazzesca, e poi con Valencia chiuderà un capitolo, una storia che è stata comunque interessante. Campionato, Marc Marquez, pur avendo fatto 1-0, è avanti, vabbè, è ormai irraggiungibile con 86 punti di vantaggio, ma per molti la posizione del vice campione del mondo è importante. Sono in ballo Andrea Dovizioso, che ha 210 punti, Valentino Rossi, che ha tardato di soli 15 punti nei confronti di Andrea Dovizioso, attenzione a Maverick Vinales, lui è a 180 punti, a 15 punti da Valentino Rossi, quindi quest'ultima gara è stato un bel boost a livello di risultato. Moto2, Gran Premio d'Australia. C'è in ballo il titolo di campione del mondo. In questo momento sulla bilancia ci sono Miguel Oliveira, KTM, team ufficiale Red Bull, e dall'altra parte il nostro Francesco Bagnaia, team Sky VR46. Cosa potevamo aspettarci da questa gara? Beh, onestamente speravo che con i punti di vantaggio di Francesco Bagnaia la storia si chiudesse qua. Ci si toglie un gran peso. Lo scorso anno abbiamo dovuto aspettare la gara della Malesia per vedere Franco Morbidelli vincere nei confronti di Thomas Luthi, e speriamo che la Malesia porti bene anche a Pecco Bagnaia. Ma andiamo con ordine. Gara dell'Australia estremamente interessante. Qualifica vede davanti a tutti un Mattia Pasini ritrovato. Bravo Mattia, il Paso della Riccione che conta, RCC ci fa sognare. Lui, che quest'anno ha avuto una stagione oggettivamente difficile, spunta un tempo molto interessante in qualifica: 1:33.368. Il secondo, che è Marcel Schroeter, è attardato di 2,5 decimi, e via via tutti gli altri. Dove sono i nostri piloti? Decisamente indietro. Luca Marini, compagno di squadra di Francesco Bagnaia, in settima posizione. Lorenzo Baldassare in 11ª posizione. E la domanda è: dov'è Bagnaia? È addirittura 16esimo. Una gara che parte in modo veramente complicato. Pensate però quanto siano vicini i piloti. Francesco Bagnaia è 16esimo ed è distaccato di solo un secondo nei confronti di Mattia Pasini, che è primo. E poi c'è Miguel Oliveira, anche lui stranamente indietro, 20ª posizione. Secondo molti, che è comprensibile, ai piloti è venuto il braccino. Che cos'è il braccino? È la paura inconscia, oggettiva, di buttare alle ortiche un intero campionato, e quindi magari non si dà completamente gas, si è molto razionali. Sono sensazioni ovviamente che tentiamo di interpretare, perché sono i piloti che poi sono sulla sella e sentono la cosa migliore da fare. O magari oggettivamente, sapendo che la gara australiana, mi riferisco a Francesco Bagnaia, poteva non essere la sua gara migliore, ha preferito tenere d'occhio il suo diretto avversario. Come va la gara? Purtroppo pronti via Mattia Pasini dopo pochi giri casca, e questo è un grande peccato. E emerge invece la forza di Lorenzo Baldassarri, compagno di vita di tutti i giorni, nel senso che condivide la casa proprio con Francesco Bagnaia, e Luca Marini, sempre del Team Sky Racing VR46, che tengono alta la bandiera degli italiani, anche se poi purtroppo lo stesso Baldassarri a un certo punto, in quell'ultima discesa prima del tornantino a destra, che rimette sui curvoni veloci che portano al traguardo, probabilmente una staccata troppo decisa, magari gli è scappata una marcia, insomma la moto gli scappa di avantreno, finisce leggermente largo e cade per terra. È una gara dove vede Miguel Oliveira leggermente davanti in 11ª posizione, e alle sue spalle un Pecco Bagnaia che lo tiene d'occhio, che lo osserva, che non rischia. Insomma, preferisce stare dietro Miguel Oliveira, aspettarsi magari un errore importante, piuttosto che puntare un sorpasso che in questa pista qua, abbiamo visto, potrebbe portarti facilmente fuori traiettoria, lontano dall'asfalto, e con l'erba umida fa chiudere l'avantreno e farti cadere. Quindi una gara forse tra le più opache della stagione di Pecco Bagnaia sotto ogni punto di vista, ma lo capiamo benissimo cosa succede. Il traguardo vede il passaggio di Pecco Bagnaia dopo quasi 10 secondi in 12ª posizione, alle spalle di Miguel Oliveira, che arriva a 11ª. Vince Brad Binder, secondo Johan Mir, bravissimo, che l'anno prossimo passerà in Suzuki e sostituirà Andrea Iannone. Terzo Vierge, e quinto Luca Marini. Quindi una gara totalmente diversa rispetto a quello che ci saremmo aspettati. Cosa significa a livello di campionato? Beh, di fatto non cambia nulla. Pecco Bagnaia è sempre primo, 288 punti, 36 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, che ne ha 252, e Brad Binder, terza posizione, che non fa neanche testo, però la cosa importante era che Bagnaia riuscisse un po' a tamponare la difficoltà di questa gara e non trovarsi poi tiratissimo per le prossime due. Ci sono ancora 50 punti in ballo, è vero, però dovrebbe succedere proprio un disastro. E secondo me Pecco Bagnaia già nella gara della Malesia riuscirà a sistemare le cose. Ma dite incrociate, di questo ne parleremo poi la prossima settimana. Moto 3 Australia. Wow, da mani nei capelli. Spero che dopo il mio piccolo brevissimo racconto riusciate a vedere la gara, perché io, come direbbe Guido Meda, sono letteralmente saltato sul divano. Se la MotoGP va forte sempre, la Moto3 in Australia fa paura per come scorre e fila dentro le curve a una velocità supersonica. Moto3, dicevamo, c'è in ballo il campionato, ancora Jorge Martin che assieme ai nostri piloti italiani Fabio Di Giannantonio, ma poi soprattutto la cosa più importante è Marco Bezzecchi, che sono lì vicinissimi, che una volta cade Bezzecchi a Misano, quindi fa riallungare a Jorge Martin, poi recupera. Insomma, ogni weekend la Moto dei Tre ci porta dentro una centrifuga di emozioni straordinaria. Entriamo quindi nella griglia della Moto3. Jorge Martin è una bomba nella qualifica, lo è sempre stato quest'anno, lo è stato anche lo scorso anno, me lo ricordo, tantissime le sue pole position, tantissime volte l'ho intervistato con grande piacere, anche lui assieme allo stesso suo diretto avversario Bezzecchi e Di Giannantonio poi passeranno in Moto2, quindi si ritroveranno il prossimo anno, però Jorge Martin è davanti, il tempo della qualifica 1 minuto 36 e 591. In seconda posizione Darren Binder e terza posizione Sasaki. Dove sono i nostri ragazzi? Qualifica difficile. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino in settima posizione. In nona posizione Dennis Foggia. E poi dobbiamo scendere di un bel po' per trovare in quattordicesima posizione Enea Bastianini. In quindicesima posizione Marco Bezzecchi e addirittura diciassettesimo Di Giannantonio. Segnalo in ventesima posizione Lorenzo Dalla Porta e una bellissima sorpresa, Celestino Vietti, 22esima posizione in griglia, venuto fino in Australia per sostituire Nicolo Bulega, ancora infortunato, ma che poi l'anno prossimo prenderà proprio in mano i manubri di questa moto, quindi l'occasione per mettersi subito in discussione in mezzo ai velocisti della categoria più piccola. Com'è andata la gara della Moto3? Ripeto, se avete modo di vederla poi scrivetemi, perché io sono rimasto letteralmente senza parole. Un gruppo di, per non sbagliare, 14 piloti in un secondo al traguardo, ma soprattutto, e questa è la cosa più incredibile, ben 9 piloti in 3 decimi sotto la bandiera a scacchi, perché se le sono date di santa ragione. Un problema su tutti questa volta, Marco Bezzecchi purtroppo è caduto ancora una volta. Dopo 13 giri è stato letteralmente investito da Gabriele Rodrigo, noto per essere un pilota che non si risparmia sotto ogni punto di vista, anche con delle manovre spesso azzardate, e lo porta letteralmente nella via di fuga, e così anche la gara di Bezzecchi finisce. Questo significa che ci sono ancora 2 gare, 50 punti, per tentare di ricostruire un campionato che in questo momento vede in discusso protagonista proprio Jorge Martin, che si è mosso benissimo e non ha sbagliato un colpo. Tanti italiani fuori dai giochi, Lorenzo Dalla Porta era caduto poco prima, Dennis Foggia anche lui caduto dalle prime battute, lo stesso Tony Arbolino. Bene, chi rimane in gara almeno ci fa vivere un'emozione pazzesca. Non c'è stato un momento in cui questi 14 piloti non si siano costantemente scambiate le posizioni. Alla fine vince Albert Arenas con un vantaggio di soli 52 millesimi su Fabio Di Giannantonio, e in terza posizione Celestino Vietti, il pilota del Team Sky Racing VR46, che è venuto qua per prendere confidenza con la moto nella gigantesca bagarre dell'ultimo giro, riesce addirittura a salire sul podio. Paura vera, fighissimo, e sono contento per lui. Sono contento anche per Fabio Di Giannantonio, che era in un momento di oggettiva difficoltà con il team, però zitto zitto, passin passino, alla fine sta recuperando punti importanti. Classifica generale. Jorge Martin è davanti a 215 punti, distanziato di 12 punti soltanto Marco Bezzecchi, e in terza posizione Fabio Di Giannantonio, che è distaccato di 8 punti da Marco Bezzecchi e quindi da 20 sul leader di campionato nonché il suo compagno di squadra. E poi la classifica generale vede un sacco di piloti italiani: quarto Bastianini, quinto Dalla Porta. Insomma, dobbiamo aspettarci un super finale di campionato straordinario. Insomma, poi adesso ci sarà la gara della Malesia, l'abbiamo già detto, per vedere magari un titolo assegnato Moto2, speriamo, e Moto3 Valencia. Ci piacerebbe essere lì, io sarò lì, ve la racconterò magari dal vivo, però questo è quello che potremmo aspettare. Ti ricordo tutti i nostri canali, raggiungibili comunque dal sito www.red-live.it, in cui puoi trovare tutti gli approfondimenti, le prove di auto, di moto, di bici, le nostre comparative, le classifiche, le news del momento. Abbiamo anche Red 300 con le news della settimana. Imperdibile poi il nostro canale di YouTube con tanti video e playlist che sta crescendo tantissimo. Se vuoi continuare ad ascoltarci, ricordati di iscriverti al nostro podcast sulla tua piattaforma preferita. Alla prossima, un saluto da Marco Selvetti e ci vediamo dopo la Malesia. Ciao!